L'incontro di questa sera è promosso dall'Auditorium e dalla parrocchia di Casatenovo, ma anche da noi dell'Angolo Giro e di Progetto Mondo Mlal. Domanda: per quale motivo un'associazione come la nostra, che fa cooperazione internazionale, cioè che cerca di aiutare i poveri del mondo, si mette a organizzare una conferenza sulla Chiesa o sul Concilio o su Papa Francesco? Cosa c'entra? Dopotutto, fare cooperazione, immaginate per esempio Mani Tese o il Mato Grosso, per fare cooperazione dovrebbe bastare raccogliere un po' di soldini, spedire qualche volontario da qualche parte del mondo, basta. E invece non è così, perché chi fa cooperazione sa una cosa importante. Non so se avete visto i diari della motocicletta. Una delle ultime battute dette da un protagonista di quel film interessantissimo è: c'è tanta ingiustizia in questo continente. E possiamo allargarla: c'è tanta ingiustizia in questo pianeta. E per tirar via la povertà, la fame, l'ingiustizia, per incamminare la specie umana verso dei traguardi umani, non basta raccogliere un po' di soldini e spedire un volontario. La strada è molto più tortuosa. Bisogna orientarsi verso un traguardo ragionato, consapevole, preciso. Bisogna avere una bussola, un tom-tom aggiornato, perché i tempi cambiano. Che direzione vogliamo prendere? Quale economia sviluppare? Quali rapporti creare tra i popoli oggi, quando ogni nazione condiziona la vita delle altre? Quali abbagli ci fanno oggi ogni tanto sbagliare strada? Quali sono i motivi di sofferenza che potremmo togliere di mezzo? Vedete quante domande. E sono domande che non riguardano soltanto quelli che fanno cooperazione internazionale o che fanno i missionari o che fanno i volontari. Sono domande che in questo momento, ci accorgiamo, riguardano tutti. Per esempio, quali sono i punti veramente dolorosi di questa crisi e come venirne fuori? Quali diritti e quali doveri stiamo dimenticando? Per abbordare delle risposte sensate, quindi, e poi intraprendere delle iniziative valide, bisogna fermarsi a pensare, ad ascoltare, a studiare. È quello che vogliamo fare per un'oretta questa sera. Qui potremmo interpellare dei sociologi, dei politici, chi più ne ha più ne metta. Tutti possono dare un contributo utile. Ma vogliamo anche tastare il polso della comunità cristiana, la Chiesa. Intendendo per Chiesa tutta quella variegata aggregazione di credenti composta di religiosi e di laici, molti dei quali siamo qui a diverso titolo portiamo avanti un pensiero e un'azione che attingono a un patrimonio comune che è Gesù Cristo. Perché interpellare la Chiesa per orientare il mondo, per aggiornare la bussola? Non per sapere se la Chiesa recentemente ha inventato qualcosa che risolva come bacchetta magica i problemi del mondo. La Chiesa inventa poco, ha poco da inventare, perché ha già molto nel suo cavo, nel suo forziere. La Chiesa non ha il compito di trovare, di tirar fuori qualche cosa di strano. Ha il compito di attingere a quel tesoro che già possiede, che è il patrimonio della fede. e dare delle risposte, delle indicazioni che servano a dirigere la storia. Lei che, come diceva Paolo VI, se non sbaglio, è maestra di umanità e ci può dare una mano a leggere i segni dei tempi e ad aggiornare la bussola. Va bene, sentiamo allora come rappresentante di questo patrimonio della Chiesa, sentiamo la voce di Don Angelo.
Vi saluto anch'io cordialmente, ormai sta diventando, non dico abituale, ma abbastanza frequente l'incontrarci su argomenti, no, che ci stanno a cuore. Ecco, se siete qui, credo che è perché questo tema, questo argomento vi sta a cuore, sia come credenti, sia come desiderosi, uomini e donne desiderosi di vivere questi valori che Aristide ha un po' richiamato. Lo ringrazio anche di questa introduzione che credo abbia già suscitato delle attese grosse, attese profonde. Interpella questa attesa di una bussola anche la realtà Chiesa, e quindi così mi sono un po' impegnato a preparare queste riflessioni da condividere con voi. Ho cercato di farmi raccontare, di ascoltare quanto è stato detto da Don Giovanni settimana scorsa, e cerco di rimanere in continuità. Pensando al titolo, vedete, avevo formulato così, no, con una parentesi che avevo messo nel mio foglio di appunti. Ecco, questa Chiesa, così come è stata descritta settimana scorsa, questa Chiesa, e avevo messo parentesi di Francesco, ecco, questa Chiesa di Francesco, come incontra l'uomo? Come va incontro all'uomo? E questa Chiesa incontro all'uomo, che cosa chiede anche a ciascuno di noi? Perché quando parliamo di Chiesa, parliamo di noi. E quindi la premessa è quella di sentirci proprio coinvolti. Non ci sono soluzioni e non ci sono risposte preconfezionate che vanno bene per tutti. Ecco, siamo qui come Chiesa. E allora, due sono le premesse che, ascoltando quello che avete già meditato l'altra volta, cercando un po' di recepire quello che si pensa anche fuori da un contesto come il nostro. Ecco, mi sono così venute due piccole premesse che sono un po' delle domande, che sono un po' delle perplessità anche, che sono un po' delle critiche che ci facciamo o che ci fanno. Allora, la prima premessa, visto che abbiamo parlato di Chiesa, noi Chiesa, Chiesa incontro all'uomo, come deve essere la Chiesa nel mondo di oggi? E tutti si aspettano tanto adesso, e si aspettano tanto da questa Chiesa, e farò molto riferimento, no, senza citare continuamente, ma farò molto riferimento allo spirito di questa lettera pastorale del nostro arcivescovo. Le vie da percorrere incontro all'umano, questo campo che è il mondo. Ecco, allora, il rapporto tra questa Chiesa e il mondo. Il mondo che cosa pretende oggi dalla Chiesa? Pretende, ma nel senso positivo, e non nel senso così di una costrizione. Ecco, allora la domanda che noi ci facciamo e che noi recepiamo: come deve essere la Chiesa che va incontro all'uomo? E questo uomo, questo mondo, come si aspetta la Chiesa? Allora, in un momento di entusiasmo o in un momento di forti esigenze, ecco, noi magari possiamo essere interpellati o possiamo sentire il fiato sul collo, quel fiato che ci chiede di essere una piccola comunità. Ricordate come si può dire o si diceva, pochi ma buoni. Ma è proprio vero che dobbiamo essere pochi ma buoni. Perché il pochi ma buoni vuol dire che noi ci immaginiamo una piccola comunità, una comunità di puri, una comunità di convinti, una comunità di ferventi testimoni del Vangelo, e come direbbe quella pagina di Vangelo alla quale si ispira questa lettera, una comunità solo di buon grano. La zizzania non ci può stare. Una comunità solo di buon grano. Ecco, è così che noi vogliamo e ci immaginiamo la Chiesa? È così che il mondo vuole e pretende la Chiesa? Una piccola comunità di puri, convinti? Oppure un insieme un po' informe di gente, di persone che cercano, con diversi gradi di convinzione, che cercano di fare del Vangelo la regola della loro vita, si sforzano di vivere e quindi di portare questo Vangelo che ha ispirato la loro vita e di portarlo nel mondo. Ecco, il mondo di questa Chiesa così semplice, di uomini e di donne che si sforzano di vivere il Vangelo e che sanno con umiltà che non sono solo buon grano, ma che sono anche un po' di zizzania. Ecco, queste due visioni di Chiesa fanno discutere. Queste due visioni di Chiesa mettono anche noi di fronte alle nostre responsabilità, ma di fronte anche a quello che vogliamo o pretendiamo di essere. Fuori di metafora, no? Queste due immagini, grano e zizzania. Ecco, credo che il Vangelo ci chieda di immaginare, e lo vedremo mentre ragioniamo e mentre riflettiamo insieme. Ecco, se io prendo in mano il Vangelo non mi dà l'immagine di una chiesa di puri, non mi dà l'immagine di una chiesa di ferventi e basta. Il Vangelo mi lascia immaginare una chiesa come istituzione un po' complessa, fatta da un fondatore, Gesù Cristo, lui sì bravo, lui sì puro, ma anche protesa verso un futuro che non le appartiene, verso un futuro che ci è messo e anche noi stiamo incamminando, perché se noi ci immaginassimo e pretendessimo di essere la Chiesa dei puri avremmo già raggiunto tutto, non avremmo più nessun obiettivo da raggiungere. Ecco, io mi domando allora se dentro questo spazio noi ci stiamo. E guardate che questo spazio di grano e zizzania insieme ci fa guardare l'uno all'altro con molta misericordia. Noi non siamo migliori degli altri. E non siamo migliori di quel mondo che vorremmo andare a evangelizzare. Ecco, la prima premessa è proprio questa. Che tipo di chiesa noi vogliamo essere, o pretendiamo di essere, e quale chiesa noi immaginiamo che esista. Io dico sempre ai miei seminaristi e ai miei preti, guardate che non esiste una chiesa ideale, esiste una chiesa reale, fatta da noi, fatta da noi. Allora, questo, se volete, potrebbe essere, no? Una premessa che vale per tutti i tempi, che vale per tutti i secoli. Ho richiamato prima il Vangelo, no? Il Vangelo mi fa immaginare una chiesa dove c'è grano e dove c'è zizzania. Ma la seconda premessa è quella che, preparandomi a questo incontro, leggendo qui e là, ecco, ho trovato l'introduzione a questo libro, non so se vi spaventa, Quel che resta di Dio. È di uno storico, Alberto Melloni, che magari conoscete, molto attuale. Quel che resta di Dio. È in un contesto che poi vedremo che cosa resta del cristianesimo. Ecco, lui dice, oggi, in questo momento, in questa epoca, in questo anno, perché non è da tanto che il Papa Francesco è stato eletto, però c'è un clima di euforia. E voi la sentite questa euforia? Io la sento. C'è un clima di euforia che guarda anche alla Chiesa. E allora, questo Papa, no? Leggo tre righe per far capire, questo Papa Francesco, che non ha più paura di dire bontà e tenerezza, il suo linguaggio. Francesco che spiega con il suo stile cosa voleva dire Papa Giovanni quando diceva pastorale. Francesco che fa risuonare l'espressione tabù nelle aule vaticane, chiesa povera. Francesco che crea il primo organismo di una incipitaria collegialità a 50 anni dal concilio, Cardinal Maradiaga e tutti gli altri cardinali che stanno proponendo una riforma della curia. Francesco che fa dire sì in tutte le lingue a tutti coloro che per qualche mese nel 2013 hanno sentito o si sono fatti una domanda sempliciotta e importante che suonava più o meno così: ti piace il Papa? Sì, tutti ci hanno risposto sì. Abbiamo passato noi preti l'ultima Pasqua e vedevamo della gente che arrivava, ma io sono qui perché questo Papa mi ispira fiducia e ritorno in chiesa. Questo Papa, questo Francesco, che crea così tanta euforia, che cosa fa poi crescere dentro di noi cristiani in questa chiesa che abbiamo detto essere grano e zizzania insieme? La domanda o la deresponsabilizzazione nostra è questa: c'è Francesco, farà lui tutto e noi viviamo di sponda. E noi viviamo nascondendoci dietro Francesco. Farà lui. Allora, la Chiesa, ricadiamo in quel pericolo che c'era di intendere la Chiesa, il Vaticano, allora tutti la criticavano. E noi ci sganciavamo. Adesso ci fa comodo però. Ci sganciamo lo stesso perché ci fa comodo. Francesco, c'è lui, ci pensa lui. Ecco, noi non vogliamo vivere così. Se siamo qui questa sera è perché prima accettiamo di essere quella chiesa grano e zizzania. Non siamo qui a costruire o a volere una chiesa ideale. E la seconda premessa è che non dobbiamo nasconderci dietro Francesco, perché ci sono delle responsabilità che sono nostre. Perché la Chiesa siamo noi con il Papa, perché il Concilio Vaticano II ci ha consegnato la Chiesa popolo di Dio, non più la Chiesa gerarchica di una volta dove la gente non contava niente. Allora, se ci stiamo è su queste due premesse, se convergiamo in un minimo di sintonia su queste due premesse, allora possiamo adesso fare qualche riflessione con il realismo che ci deve contraddistinguere. Allora, quali sono i lineamenti, le caratteristiche, le qualità, le condizioni della Chiesa oggi? Dire Chiesa vuol dire il cristianesimo oggi. Allora, raccolgo qualche indicazione per dire che ogni qualità, ma anche qualità nel senso di fatica, nel senso di limite. È occasione perché noi Chiesa possiamo tirar fuori la verità che c'è dentro di noi. Allora, per intenderci, farò così, per essere schematico e per dare la possibilità di non perdersi in tante parole. Dico il lineamento, dico un minimo di spiegazione e do la possibilità, la chance che c'è per la Chiesa in questo contesto. Allora, per esempio, a me pare che la prima caratteristica, il primo lineamento della Chiesa o del cristianesimo oggi sia quella di vivere un tempo di povertà, che è stato molto spiegato già l'altra volta, ma io lo intendo così, questa povertà. È un tempo di povertà che vuol dire la Chiesa oggi si è vista spogliata di molte sicurezze. Pensate alla scarsità di vocazioni. Oggi è una Chiesa povera. Voi venite in seminario, quelli che c'erano qui, preti come me, una volta eravamo là in 500, adesso siamo in 60. È un tempo di povertà, come la poca gente che viene a messa. Non so cosa te nuovo a che percentuale siamo arrivati, ma chi dice che la media è 15, 16, 20%? Povertà. Oppure pensate alla fatica, anche io qui stasera mi sembra che ci sia un bel gruppo, ma Don Sergio o chi potrebbe dire la fatica che facciamo nella catechesi? Quanti vengono la catechesi? Don Andrea mi dirà, quanti giovani vengono la catechesi? 20, 30 su 1000. Questo, vedete, è un tempo di povertà. È un tempo di povertà. E noi non dobbiamo illuderci. Illuderci nel trovare soluzioni altrettanto facili o veloci. Alla mancanza di vocazioni nostre, beh, non è che si risponde o cerchiamo di risolverle con le vocazioni pescate all'estero, che facciamo arrivare dall'Africa, dall'India, dalle Filippine, per riempire i nostri buchi. Questa è una soluzione che non porta buon frutto. Oppure pensate a quelle, senza polemica, a quelle mobilitazioni di massa alle quali noi ci stiamo un po' abituando, magari per convincerci che siamo ancora in tanti. Poi dopo, quelli che si impegnano e lavorano non sono tutti quelli che abbiamo visto in televisione. Ecco, le risposte a questa povertà non devono essere facili e banali. La Chiesa, il cristianesimo, accetta questo tempo di povertà. Ma questo tempo di povertà, quale grazia nasconde? Quale grazia noi come Chiesa, dentro questo tempo di povertà, possiamo intuire, essere addirittura una chiamata, una vocazione? Ecco, io credo che in un contesto come questo viene fuori che cos'è veramente fede, che cos'è veramente affidamento a quel Dio che si è reso vicino. Ecco, la Chiesa, vedete, non sta e non deve stare in piedi perché ha tanto. La Chiesa non va bene perché i suoi luoghi sono pieni. No, la Chiesa, tanti o pochi che siano, va bene se c'ha la fede. Va bene se si affida al Signore. Altrimenti non è più Chiesa. Sarà una grande associazione, sarà un movimento che ha magari potere, ma non è la Chiesa di Gesù Cristo. Questa povertà confessata e accettata è un tempo per riscoprire la forza trascinante di Gesù Cristo. Io devo essere contento come uomo credente o come prete, contento perché ho incontrato Gesù Cristo. Che sia da solo, che sia in due, che sia in venti, devo essere contento perché ho incontrato Gesù Cristo. Ecco, quando la Chiesa scopre la sua povertà, è davanti a questo bivio: o si deprime o riscopre la fede. Allora, io credo che questo sia il tempo nel quale noi siamo chiamati a riscoprire la fede. Un secondo tratto, e voi su questa cosa potrete seguire anche con la vostra testa che applica gli esempi, è un tempo di estraneità. Perché ci sono delle persone che hanno anche una certa età, quindi possono anche capire l'evoluzione che ci sta dietro a queste parole. Per dire che siamo vivi, non dobbiamo affidarci solo alla solennità delle nostre manifestazioni o delle nostre celebrazioni, alla fierezza dei nostri linguaggi, al dispendio dei sacramenti. Noi non siamo vivi se contiamo i numeri e basta. Ecco, noi siamo vivi quando possiamo riscoprire che qualche cosa ha toccato la nostra vita. Quando ha toccato la nostra vita vuol dire questo tempo di irrilevanza, questo tempo anche inefficace. Noi quante iniziative lanciamo? E quante volte i preti si ritrovano a dire non è venuto nessuno? Estraneità. Vuol dire che la Chiesa lancia e nessuno la segue. Questa estraneità vuol dire che fa capire alla Chiesa che gli può rimanere anche solamente una piccola cosa. La mia ricchezza è soltanto il Vangelo. Io non ho altro, ho soltanto il Vangelo. La Bibbia non ha ancora esaurito, la parola di Dio non ha ancora esaurito la capacità di illuminare l'umano, la bussola. La bussola è sempre la bussola, anche se guida la vita di una persona o di cento. In questo tempo di estraneità, anche se non abbiamo le folle, questo non vuol dire che il Vangelo non valga niente. Ora, io credente, noi Chiesa, ma ci crediamo che il nostro tesoro è la parola di Dio ed è il Vangelo? Oppure i nostri tesori vogliamo prenderli da altre parti? Estraneità. È un tempo anche di precarietà. Ecco, io credo che tutto cambia molto velocemente. È facile essere sopraffatti, no, questo è un linguaggio comune, essere sopraffatti dallo spirito del mondo. Rimaniamo frastornati, no, quando diciamo ai nostri ragazzi attenti, no, che la televisione ti frastorna, ti fa capire le cose che vuole. Ecco, questo mondo ci frastorna. Noi non abbiamo più le certezze. Qui dovrebbero parlare i genitori. Tutte le cose che hanno trasmesso e che trasmettono, dopo capiscono che i figli seguono altri insegnamenti. Cioè, la precarietà vuol dire che noi non abbiamo le risposte a tutto. Abbiamo tante domande anche noi come tutti gli altri. Il campo dell'etica, per esempio. Il campo dell'etica, la questione legata al fine vita, la questione legata alla vita. Ecco, noi siamo frastornati da tutto quello che ci dicono e passa attraverso anche i mezzi di comunicazione. A noi sembra che non ci ascolti più nessuno. Non ci ascolta più nessuno di quelle cose che diciamo. siamo consapevoli che non sempre la chiarezza delle norme può risolvere ogni questione. Ecco, noi abbiamo le nostre norme, ma chi è che le mette in pratica? Chi è che le segue? Pensate al campo della sessualità. Noi abbiamo tante norme, ma chi è che le segue? Allora, vedete, la risposta a questo frastornamento, dove andiamo a prendere? Che risposta abbiamo noi? In un momento come questo, noi non abbiamo risposte, non abbiamo certezze, abbiamo soltanto la forza debole della preghiera. Ecco, io non sono un illuso, ma in un contesto dove veniamo frastornati. Guardate che pensare che la nostra forza, forza debole, è la preghiera, vuol dire che questa deve essere forse il riferimento per creare tante proposte all'interno delle nostre comunità. Forse siamo arrivati in un tempo in cui dobbiamo riscoprire che non abbiamo altro che pregare, la possibilità di pregare. Allora dobbiamo creare, ecco le iniziative, non illusi, ma questa è la nostra forza. Dobbiamo creare occasioni perché nella preghiera incontriamo quel Dio oggi ignoto, anche ignoto a noi credenti che ci diciamo credenti. Ecco, pensate, questo tempo dove la precarietà ci fa scoprire la preghiera, ma non è bello. E allora noi avremmo anche un po' di orgoglio di scoprire che abbiamo qualcosa che gli altri non hanno. Abbiamo la preghiera, perché la preghiera ci fa scoprire Dio. E allora abbiamo Dio. Non abbiamo le soluzioni ai problemi, abbiamo Dio. E pensate ancora, è questo un tempo di inattualità. Una volta la religione era di moda, perché anche semplicemente tutti andavano all'oratorio, tutti andavano in chiesa, tutti seguivano il parroco, tutti seguivano l'Azione Cattolica. Adesso no, non è più così. Quello che dice Don Angelo adesso, magari qualcuno dice, ma poveretto, qui a parlare di preghiera nel 2013, inattuale. Ecco, i nostri discorsi sono inattuali. E noi abbiamo anche la percezione che noi di chiesa cerchiamo e proponiamo cose vecchie, cose fuori moda, fuori dal mondo. Ma non pensate che questa sia la nostra qualifica vera. Noi siamo fuori dal mondo. Siamo fuori dal mondo, certo. Siete nel mondo, ma non del mondo. Questo è il Vangelo. Allora, quando io scopro di non essere del mondo, ma di essere nel mondo, allora forse dico, magari sto seguendo il Vangelo. Magari sto passando per la porta stretta, che è quella che dice il Vangelo, non quella larga del consenso. I cristiani anelano a qualcosa fuori dal mondo, anelano al paradiso. E non parliamo più di paradiso. Ecco, io credo che anche i credenti sono gli ultimi ad essere convinti di non essere del mondo, ma vogliono essere invece. E invece io ti dico, no, stai attento. Invece di rincorrere l'idea che dice che il paradiso è qui, il cristiano deve resistere a questa tentazione. Il paradiso non è qui. Certo, il paradiso è la giovinezza adesso, no? il vero paradiso è la giovinezza. Spiegatemi voi cosa vuol dire tutte le ginnastiche, non ginnastiche, la giovinezza. Perché? Perché al centro vi è il culto e il mito del corpo da tenere giovane. Nessuno è interessato alla vecchiaia, alla morte. Si vuole vita e vita giovane. La fede cristiana fissa lo sguardo dove nessuno guarda, oltre, l'aldilà. La ricerca della giovinezza oggi è ossessiva e nessun occidentale desidera diventare adulto, meno che mai vecchio. La battuta che ho letto, forse sono rimaste solo le suore a non tingersi i capelli. Il mito della giovinezza. Si deve resistere a questa dissoluzione del paradiso nella giovinezza. Anche qui si apre, vedete, la prospettiva feconda per il cristianesimo. Se noi non ci stiamo a questa immagine di giovinezza, vuol dire che la denuncia che noi vogliamo fare è che questo mondo non è il paradiso, ma che il paradiso esiste e si deve immaginare là dov'è, non qui. Allora, se io sono capace di dire queste cose, se io ho questo concetto giusto di paradiso, allora io posso amare anche l'età adulta. Si può accogliere senza risentimento e rancore l'invecchiamento, la malattia e anche la morte. Si può essere liberi di non tingersi i capelli, almeno quelli che li hanno, liberi di non tingersi i capelli, liberi di non essere giovani, liberi di passare ad altri il testimone della vita, perché io vivrò ancora. Ecco, questa, vedete, è un tempo di inattualità. Noi diciamo delle cose inattuali. La Chiesa che va incontro all'uomo di oggi, che pensa certe cose, non è una Chiesa che si vende o che si svende. È una Chiesa che ha anche un messaggio e crede. Io credo che queste cose che stiamo dicendo sono valori. Ci fanno vivere una vita piena, non una vita dimezzata. Allora, ecco l'ultima, se stanno tutte queste cose che abbiamo detto, se stanno, questo è un tempo di debolezza, è un tempo di debolezza, nonostante l'euforia, non dimentichiamo che questo è un tempo di debolezza. La Chiesa non è più al centro del mondo, non è più al centro della società, non è più nella cabina di regia della storia. È una realtà che va accettata per ritornare alla verità dell'essere Chiesa. Allora, cosa vuol dire essere Chiesa? Vuol dire vivere un tempo, un luogo, noi, un tempo, un luogo dove ci si trova a fare festa per un Dio che ha un debole per l'uomo, non solo cristiano e credente. Oh, ma noi abbiamo incominciato l'Avvento. Allora, ci crediamo a questa cosa o non ci crediamo? Noi stiamo facendo memoria di un Dio che ha avuto un debole per l'uomo, addirittura si è fatto uno di noi. Ora, questa che è tempo di debolezza è un'opportunità che abbiamo di riscoprire un Dio che desidera uomini e donne in grado di avere un debole per la vita come ce l'ha avuto Lui. Non per le cose, ma per la vita. Allora, questo primo punto è che cosa ci fa concludere? Ci fa concludere che la fede mi dice che ogni tempo ha una sua grazia. Ogni tempo ha una sua grazia. Allora sta a ciascuno di noi scoprire questo tempo che grazia ci ha dato il Signore. Qual è il dono che ci ha fatto? Riscoprire che cosa? Riscoprire la verità e l'essenzialità di quel che siamo. Allora, queste, se volete, erano delle riflessioni che possiamo fare noi, ma sono andato alla ricerca. Ecco, c'è una pagina di Vangelo che riassume tutte queste cose. Perché io sono qui, ma per darvi il Vangelo, non per darvi le parole mie. Allora, sono 4 righe che vi leggo. Matteo 28, 16, 20, 4 versetti. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo brano sono le ultime 4 righe del Vangelo di Matteo. Sono le ultime parole del Vangelo e quindi sono un testamento. Sono le parole più importanti del Vangelo. Allora, io vi faccio scoprire queste particolarità. E queste particolarità, se voi le rileggete con calma andando a casa, ecco, voi vi commuoverete di queste 4 caratteristiche o particolarità. La prima, il compito che è dato a noi, noi deboli, inattuali, precari, tutto quello che abbiamo detto prima, il compito che abbiamo è di andare da tutti i popoli. Cioè tutti i popoli, non soltanto in senso geografico, ma tutti i popoli vuol dire tutte le condizioni possibili, immaginabili della nostra anima, vicini, lontani, bravi, buoni, giusti, grano, zizzania. Gesù ha detto andate da tutti, non da quelli che vi ascoltano, da quelli che sono regolari, da tutti dovete andare. Allora, la mia Chiesa, debole, precaria, inattuale, la mia Chiesa è quella che sente dentro questo anelito ad andare da tutti, verso coloro anche che sono guardati male, ma dobbiamo andare da tutti, tutti. Questa è la prima cosa che ci fa anche decidere, scegliere quali sono le iniziative o meno da fare. La seconda cosa vi faccio notare, questo brano incomincia con gli 11 discepoli, erano 12, gli 11 discepoli, vuol dire che dentro questo orizzonte immenso, il segno della piccolezza della Chiesa, della fragilità della Chiesa, della povertà della Chiesa, è che non sono più 12, ma sono 11. 11. C'è l'ombra, vedete, nel numero di chi ha tradito. E quindi un gruppo tutt'altro che perfetto. Altro che Chiesa perfetta. Altro che Chiesa di puri. Altro che Chiesa che continuamente oggi pensiamo chissà cosa di male. No, anche loro, 11. Erano 11 anche loro. Si sono persi per strada anche loro. Quasi a dire il Vangelo alla conclusione di tutto, quasi a dire non vi spaventate della vostra inadeguatezza, non vi spaventi la precarietà, l'inattualità, non vi spaventi. Non sta in voi il segreto di questo andare, sta nella fede e nella fiducia in Dio. Allora la mia Chiesa è quella che va incontro all'uomo non perché si propone come perfetta, che ha delle cose da dire, da vendere. È una Chiesa che nella povertà e nella piccolezza ha soltanto da dare il Vangelo e Gesù Cristo. 11. Addirittura, è ancora peggio, questi 11 erano 11 dubitanti, dubitarono. Questi, dopo 3 anni che erano con Gesù, questi dubitavano. Ora, capite che è sconvolgente che sia un gruppo di dubitanti, quelli mandati da Gesù in tutto il mondo e a tutti i popoli, proprio nell'ultimo giorno, dopo essere stati 3 anni con Gesù, dubitarono. Scena sconcertante, ma è un messaggio buono del Vangelo questo. Per essere Chiesa e per avere dentro la passione del Vangelo non bisogna essere chissà chi. E noi, discepoli, siamo poca cosa e siamo a volte anche dubitanti. Eppure è di questa gente che il mondo si innamora. Papa Francesco, visto che si è molto parlato, la prima parola che ha usato in quella famosa intervista, ma come si definirebbe Papa Bergoglio? Gli ha risposto: un peccatore come tutti gli altri. Il Papa si è definito peccatore. Allora, vedete, non bisogna essere chissà chi per sentirsi Chiesa e sentirsi mandati incontro all'uomo. No, perché? Perché noi rispondiamo a un regalo che abbiamo ricevuto. Abbiamo avuto la fede, continuamente riceviamo il regalo del perdono e della misericordia, abbiamo la possibilità della fraternità e dell'amicizia tra di noi. Ecco, è di questa gente che poi gli uomini si innamorano, quelli che si presentano non come quelli che rivendicano di sapere tutto e di essere capaci di fare tutto. No, il mio cuore lo apro a uno che non mostra di essere migliore di me. Il mio cuore lo apro a uno che sta al mio livello. Allora gli do il cuore, perché so che questo non mi giudicherà. Non mi giudicherà. Allora capite perché io vado incontro all'uomo anche con la concezione di non essere perfetto, ma di essere anch'io dubitante. E l'ultima cosa che mi è piaciuta di questo brano, ve lo dico con gioia: andate, vediamo se uno me lo sa dire, non faccio la domanda. Questa è la nuova traduzione. Chi è andato a catechismo e chi ha sentito questo brano, magari uno che legge il Vangelo normalmente lo sapeva a memoria, noi abbiamo sempre letto e annunciato questo Vangelo: andate dunque e ammaestrate tutte le genti. No, è più giusto così: e andate, fate discepoli, non ammaestrate. Allora vedete, la Chiesa non va come maestra, esperta certo in umanità. E Paolo VI, che è stato richiamato prima, quella famosa frase che diceva che la gente non ha bisogno di maestri, ma di testimoni. E ascolta i maestri se sono anche testimoni. Allora, il discepolo, noi, Chiesa, andiamo incontro all'uomo, ma semplicemente perché abbiamo incontrato uno che ci ha affascinato. Allora, io faccio discepoli le genti non per ammaestramento, io non vado a portare una dottrina, vado a portare un affascinamento, vado a portare una sorpresa, vado a portare uno stupore. Gesù Cristo mi ha conquistato e faccio anche te partecipe di questa scoperta che ho fatto. Fate discepoli, fateli venire con voi, invitateli con voi e fateli diventare come voi. I cristiani, vedete, hanno gli occhi che brillano, brillano di un incontro fatto, brillano di una esperienza che hanno fatto, brillano di un amore sperimentato. Questo portano i cristiani. Ecco come la Chiesa va incontro all'umano. In 11, dubitanti, e portano ciò che hanno scoperto, lo stupore di un incontro. E allora ecco che semplicemente suggerisco una doppia adesso concretizzazione. Ecco, noi abbiamo visto, siamo una Chiesa con tutti quei lineamenti. Già il Vangelo ci aveva dato uno stile che dobbiamo riscoprire, perché forse i secoli ci hanno un po' cambiato da quel che Gesù voleva essere. Le due cose concrete, il metodo, diciamo così, il metodo che ci suggerisce Papa Francesco e il metodo che ci suggerisce il nostro arcivescovo. Lo dico perché, sono le 10, lo dico annunciandolo, perché voglio concludere con una cosa che vi voglio leggere. Papa Francesco dice che il metodo per andare in mezzo agli uomini, per andare nel mondo, è il metodo dell'incontro. Il metodo dell'incontro. Dice quella storia, no, che continuamente ripete: uscite, uscite, andate. È quello che lui ci ha insegnato nella prima enciclica che ha scritto. Qual è? È l'enciclica dei gesti. Ha scritto, certo, l'enciclica insieme a Ratzinger sulla fede, ma la prima enciclica che ha scritto, quella dei gesti, per insegnarci che il metodo dell'incontro è quello che noi dobbiamo riscoprire. Ve lo dico con una battuta che mi ha fatto molto sorridere. Lui, per capire questo metodo dell'incontro, quello che fa, ci sono delle persone che sono andate a Buenos Aires in Argentina, si capisce Francesco se si capisce come uno ha vissuto da vescovo e da cardinale. Pensate cosa ha detto i preti, questo metodo dell'incontro, no? E per far capire cosa vuol dire l'incontro, il pastore che si isola non è un vero pastore di pecore, ma è un parrucchiere. È un parrucchiere di pecore che passa il suo tempo a mettere loro i bigodini invece che andare a cercarli. Ecco, noi non dobbiamo essere una chiesa che si fa i bigodini. Dobbiamo essere una chiesa che va, esce e va incontro. In un Giovedì Santo, perché non è uno stupido, diceva ai suoi preti: fate tutto quello che dovete. I vostri doveri ministeriali li sapete, prendetevi le vostre responsabilità e poi lasciate aperte le porte perché la gente vi possa incontrare. Ecco il metodo dell'incontro. E vedete che come cristiani questo metodo dell'incontro lo possiamo usare dappertutto. Al lavoro, a scuola, non ci sono luoghi di evangelizzazione e luoghi no. Incontro, tutti gli uomini e dovunque siano. E la seconda cosa sono le coordinate della Chiesa. Noi, Chiesa di Milano, ecco, come dobbiamo vivere queste cose? Io vi ho raccolto tre indicazioni, no? Che ci ha dato il nostro arcivescovo in questa bellissima lettera. E se magari volete un fioretto da fare nel tempo di Avvento o una azione ascetica da fare in tempo di Avvento, leggete questa lettera come fioretto di Avvento. Sarà sicuramente di grande frutto spirituale. Allora, tre frasi del nostro arcivescovo. E qui, dopo le concretizzazioni, è chiaro che ogni comunità e ogni chiesa la fa a suo modo. La prima cosa che dice il nostro arcivescovo, usando anche parole di Francesco, la Chiesa di Milano, dice, opererà senza bastioni da difendere, ma solo strade da percorrere per andare incontro agli uomini. Non faccio esempi più di tanto, ma se noi parrocchie vogliamo semplicemente solo difendere ciò che abbiamo sempre fatto, questi sono i nostri bastioni. Magari è giunto anche il momento di non difendere più i nostri bastioni. Se certe cose vediamo che non vanno più bene, li lasciamo e andiamo su strade diverse. Devi andare incontro all'uomo. Ma ci sarà qualche ragione se i nostri ambienti sono vuoti? Ci sarà qualche ragione. Forse siamo noi che stiamo difendendo bastioni e non andiamo invece su vie nuove incontro all'uomo. Dopo noi, parrocchie, queste cose dobbiamo pensarci e metterle in pratica. Se il arcivescovo lo dice perché ha visto cosa c'è in giro. Il secondo suggerimento che dà: la Chiesa di Milano vivrà l'annuncio, la missione, attraverso l'annuncio esplicito della bellezza, della bontà, della verità dell'evento Gesù Cristo, presente nella comunità ecclesiale. Ora, che cosa vuol dire questo? Io devo vedere dei cristiani contenti di essere cristiani. Ora, io vado incontro all'uomo e devo avere la possibilità di dire: vieni e vedi cosa viviamo, vieni e vedi. Cioè la bellezza dell'incontro con Gesù Cristo. Non la dottrina e basta, non le norme, non le risposte ai problemi. No, qui l'arcivescovo dice: dovete far capire all'altro la bellezza dell'incontro che avete avuto. Tu hai il coraggio di dire: vieni nella mia parrocchia. Hai il coraggio di dire: vieni nel mio gruppo. Questo è il Vangelo, vieni e vedi. Vieni e vedi. E l'ultima cosa dice: assumerà lo stile, la Chiesa ambrosiana, concreto della testimonianza e non dell'egemonia, come caratteristica fondamentale del proprio agire, secondo le parole di Paolo VI, testimoni, non maestri, maestri se sono anche testimoni. Questo vuol dire: cristiani, svegliamoci. Cristiani, non abbiate paura. Cristiani, la Chiesa siete voi. Questa Chiesa che va incontro all'uomo, sei tu la testimonianza. Allora recuperi, no? L'onestà, recuperi la giustizia, recuperi la coerenza, la testimonianza. Allora, Aristide, posso dire una cosa ancora? Perché mi è piaciuta e allora ve la leggo. Come vorrei concludere? Vorrei concludere con due immagini che voi che avete seguito, che abbiamo seguito l'elezione di Papa Francesco. E poi siamo stati colpiti subito il giorno dopo. Allora, ci sono due immagini che rimangono adesso e dobbiamo portar via queste due immagini questa sera. Due immagini che ci danno speranza e ci richiamano alla concretezza. Le due immagini sono un gabbiano appoggiato su un comignolo e un paio di scarpe usate nere. Ecco, chi è stato davanti alla televisione in quei giorni in cui si aspettava l'elezione, come dire, queste due immagini che avete visto in televisione, volare in alto a un passo dall'infinito e stare con i piedi saldamente per terra, e per di più in una terra polverosa come la strada. Il gabbiano è quello che nei giorni del conclave è diventato una sorta di rockstar globale. Sì, un gabbiano che, incurante delle tante telecamere e telefonini o semplici occhi puntati incessantemente sul comignolo della Cappella Sistina, ha deciso di passare questi giorni ancora freddi di marzo lassù, appollaiato proprio su quello strano cucuzzolo artificiale, pronto a volare in caso di fumata, nera prima e bianca poi, ma in tutti i casi presente a casa sua. Il gabbiano, presto diventato un eroe del web, cliccatissimo su Facebook, ha deciso di farsi simbolo di un uomo che stava arrivando da lontano, da quasi la fine del mondo. Un gabbiano è stato tutti e due i giorni del conclave sul camminio della Cappella Sistina, pronto a spiccare il volo. Un gabbiano che di colpo è diventato il più famoso gabbiano di sempre. Che ciascuno di noi possa essere quel gabbiano che tende in alto ed è pronto a volare. E poi ci sono le scarpe usate, consumate, nere, un paio di scarpe immortalate da una fotografia rubata, si fa per dire, durante l'udienza con i giornalisti di tutto il mondo, nell'aula Paolo VI. Anche questa, come quella del gabbiano sul comignolo, attraverserà gli oceani. La Chiesa è stata spesso oggetto di attacchi per una certa presunta incoerenza. Com'è possibile, si chiedevano in molti, parlare di rinuncia alla ricchezza, di solidarietà, di regno dei cieli, quando il pontefice appare vestito in paramenti dorati? Ecco, queste scarpe nere semplici, esigite da Papa Francesco durante le sue prime apparizioni, si configurano come un simbolo che ci richiama che dobbiamo stare con i piedi per terra e camminare sulle strade anche polverose del mondo. E risentiamo quello che il Signore ha detto a Francesco, San Francesco: vai e ricostruisci la mia Chiesa. Ecco, io credo che ciascuno di noi questa sera può andare via di qui con dentro una bella convinzione. Anch'io darò il mio contributo per ricostruire la mia Chiesa. Ed è l'augurio che ci facciamo.
Grazie tantissime per adesso anche per dopo, ma grazie di questo primo intervento. Adesso a tutti gli altri interventi dal pubblico che nasceranno in questo momento. A voi la parola. No, non faccio io la prima domanda per rompere il ghiaccio, né? Se mai interrogo Silvano.
Sì, è una, lo usiamo come sponda, nel senso che il Papa Francesco, no, con tutto quello che ha fatto in questi tempi, è un trascinatore, no? È qualcosa che attira su di sé, non più come un po' di tempo fa, le tante critiche alla Chiesa. Cioè attira su di sé tanti favori, tanti commenti, no? E questo ci va bene. No? Prima avevamo addosso tutti gli occhi, no? Puntati tutti e solo sui difetti, gli scandali. Non è che non ci sono più questi, però a noi fa comodo avere Francesco, così non parlano più di noi, parlano solo di lui. Allora su questo stiamo attenti a non perdere il senso che noi dobbiamo continuare insieme a lui a costruire la Chiesa. Non dire c'è Francesco, fa tutto lui. Ecco, e se tu sei capace di così è proprio la cosa bella. Io temo che non tutti siano così, no? Se tu vedi Francesco e talmente colpita da Francesco che ti senti responsabilizzata, io tolgo la seconda premessa che ho fatto questa sera. Ma la mia paura è che noi con Francesco non ci sentiamo responsabilizzati, ma ci rispecchiamo in lui e noi siamo lì e non facciamo più niente. Ecco, questo era, l'ho messo come premessa per dire, togliamo il rischio. Allora, se togliamo questo rischio, facciamo tutto il discorso della Chiesa povera, non povera, però ci stiamo dentro noi.
C'è tempo, eh? È molto presto, quindi.
Anche l'incontro della scorsa settimana ha forse lasciato qualcuno un po' lì, perché si è un po' aperto sul fatto che c'è stata una grande discontinuità con l'arrivo di Papa Francesco e sembra che la storia di questi ultimi 10, 20, 30 anni non esista più. No? Ti chiederei se ci dici una parola per leggere questa Chiesa di Francesco e i tratti che tu hai detto nella linea della continuità. Io questa parola la ritrovo proprio un po' nella pagina di Vangelo che tu ci hai consegnato questa sera, perché è la consegna, il testamento, tu hai detto che Gesù lascia alla Chiesa come compito a lei affidato, e la storia della Chiesa in questi 2000 anni ha cercato di fare questo. Dentro la storia che viveva, ma ha cercato di fare questo. Però mi piacerebbe sentire una parola che dica la continuità. Grazie.
Io non so se ti posso soddisfare, nel senso che questa è una domanda legittima, no? Però è sinceramente una domanda che io non mi sono posto. Cioè, non sono andato alla ricerca di una continuità. Perché? Perché se crediamo è un termine non provocatorio, no? Nel senso che se crediamo che esiste anche uno Spirito Santo che guida la Chiesa, ad ogni epoca dà il Papa che è necessario. Cioè ogni epoca ha la sua grazia e quindi ogni epoca ha la grazia di un Papa, virgolette, che serve a quel momento. Quindi perché mi devo star lì a dire è la continuità, meglio prima, meglio dopo? Ma perché devo continuamente infognarmi in questa che poi diventa una polemica? No, tutto quello che c'era prima non vale, adesso è arrivato Francesco, siamo tutti entusiasti di Francesco. Io sono entusiasta di... Ma sì, ma...
Il signor Benedetto XVI, Ratzinger, mi stava tanto antipatico.
Ecco, umanamente poteva...
Non condivido queste cose.
Certo, umanamente uno può anche dire mi piace di più questo di quest'altro. No, io...
Va bene.
Va bene, no? Però probabilmente la Chiesa oggi aveva bisogno di questo Papa, così come negli anni di Ratzinger io, padre spirituale del seminario di Venegono, ho avuto bisogno di un Papa che nella sua riflessione mi ha dato le coordinate giuste di verità per riscoprire anche l'identità della Chiesa, del prete, dei sacramenti. Così come Giovanni Paolo II era un Papa che nel tempo sociopolitico che c'era è stato il grande capace di cambiare anche certe situazioni. Non lo so, io veramente le sento, no? E mi danno fastidio queste cose, no? Adesso fra... Certo, io stavo dicendo, no? A me fa piacere che la gente, no, osanni il Papa Francesco. Va bene, sono tutto contento. Però se mi capita di incontrare persone così, cerco di fargli capire che non è la rottura col passato, è una condizione che oggi lo Spirito Santo ci ha dato come grazia. Va bene, me lo prendo.
Coraggio.
E possiamo anche pensare che siamo contenti così. E basta.
Più che una domanda, volevo ringraziare perché nonostante sempre che non abbia affrontato le domande che io ponevo all'inizio, in realtà invece non è così, perché chi lavora nella visuale di dove portiamo l'umanità deve rendersi conto che non può andare come maestro. Ma la prima cosa che deve inculcare è proprio il senso della povertà, della precarietà, della condizione umana fatta di malattia, fatta di vecchiaia, fatta anche di morte. Molto spesso noi abbiamo il concetto che gli occidentali portano la salute, portano la sicurezza, portano una ricchezza che gratifica l'umanità. Invece io devo prima essere consapevole della mia precarietà e avvicinarmi all'altro, magari più povero di me economicamente, ma facendogli capire che quella precarietà è comunque ineludibile, non si scappa da quello. Dobbiamo proprio affrontare il tema dello sviluppo e sottosviluppo e della cooperazione in questo atteggiamento, o sbaglio?
Io credo che è già un grande servizio quello che noi facciamo all'uomo quando lo educhiamo, quando lo aiutiamo a capire che il paradiso, dicevo con una battuta, non è la giovinezza. No, quando capisco che i valori sono altri, allora immediatamente lo posso anche portare a una riconciliazione e una libertà da. Allora posso anche accettare che ci sia la precarietà, la malattia, che ci sia il limite. No, perché questo fa parte della vita. Cioè noi poi teologicamente possiamo giustificare queste cose in tanti modi, ma non è con la teologia che noi andiamo a incontrare l'uomo. Andiamo con la storia, andiamo con la vita, con l'esperienza. No, io credo che su queste cose, sono venuto questa sera via dopo che abbiamo celebrato la messa con un nostro prete con fratello, era l'economo del seminario, ha festeggiato i 50 anni di sacerdozio, questa sera alle 6:30. Da 8 anni è in carrozzina, perché un ictus, mezzo paralizzato. Oh, tutta la gente che lo ha incontrato, lo incontra, la gente che avrebbe potuto incontrarlo questa sera sarebbe uscita con una serenità, perché ha detto 3 parole, ma 3 parole che dicevano un uomo riconciliato anche con la sua malattia, un uomo riconciliato con i limiti che adesso ha in carrozzina, un uomo grato alla vita per tutto quello che ha ricevuto e per quello che sta ricevendo adesso nel suo limite. Oh, se noi come credenti riusciamo ad andare incontro all'uomo e portare anche questo insegnamento di serenità e di riconciliazione con il limite, noi perché abbiamo un motivo, l'altro perché viene trascinato dall'esempio. Magari non avrà il motivo della fede, però ha il motivo della simpatia, della condivisione.
Non ci sono altre domande?
Mi chiedevo se nel cammino della Chiesa che stiamo percorrendo, e concordo sul fatto che non eliminiamo un Papa precedente e accogliamo solo quello che c'è ora, però mi chiedo se ci potrebbe aiutare un po' di più avere maggiormente una coscienza critica rispetto alla storia della Chiesa, perché una cosa è dire questo aveva questo carisma, questo un altro, altro è pensare, andare a recuperare tutto ciò che abbiamo studiato nella materia banalmente di storia e dire alcuni pezzi di storia erano storia della Chiesa e in questo abbiamo sbagliato, no? In alcuni tempi. Questo da una parte. E dall'altra, in modo tale che questa coscienza critica ci faccia cogliere non solo i peccati del singolo soggetto, ma anche le strutture di peccato attualmente presenti, per non rischiare di permanere con delle strutture di peccato.
Giovanni Paolo II credo che l'abbia fatto ampiamente questo, un rivisitare la storia, addirittura arrivando a chiedere perdono. No, quindi non è una novità, non è qualche cosa che noi non abbiamo fatto o nascondiamo. Certo, il chiedere perdono vuol dire poi anche prendere coscienza di impegni perché non succedano più certe cose. Ma oltre a questo, e allora tu me l'hai tirata fuori la cosa, allora la concludo, no? Io credo che oltre a questo, di fronte agli errori della Chiesa, di fronte agli sbagli della Chiesa, ci vuole anche questa sana autocritica, e porta tanto anche la critica. Ma poi almeno noi credenti, a questa Chiesa appesantita dagli anni, sfigurata dal peccato e dagli sbagli, a questa Chiesa poi ci va amore, amare la Chiesa così com'è. Ora, volevo concludere questo, poi non l'ho fatto, perché poi è sempre una cosa magari che non piace a tutti. Carlo Carretto. Qui qualcuno l'ha conosciuto, qualcuno l'ha incontrato. Quanto mi hai fatto soffrire, Chiesa? Eppure, ecco, mi sono andato a fotocopiare 2 pagine, ti leggo le prime righe. che a me danno sempre una grande consolazione, perché non ci abbiamo niente da nascondere, però dopo a questa Chiesa io devo dare amore se voglio andare avanti. Quanto sei contestabile, Chiesa, eppure quanto ti amo. Quanto mi hai fatto soffrire, eppure quanto a te devo. Vorrei vederti distrutta, eppure ho bisogno della tua presenza. Mi hai dato tanti scandali, eppure mi hai fatto capire la santità. Nulla ho visto al mondo di più oscurantista, più compresso, più falso, e nulla ho toccato di più puro, di più generoso, di più bello. Quante volte ho avuto la voglia di sbatterti in faccia alle porte della mia anima, e quante volte ho pregato di poter morire tra le tue braccia sicure. No, non posso liberarmi di te, perché sono te, pur non essendo completamente te. E poi, dove andrei? A costruirne un'altra? Ma non potrò costruirla se non con gli stessi difetti, perché sono i miei che porto dentro. E se la costruirò, sarà la mia Chiesa, non più quella di Cristo. Vi lascio queste parole.